Laser.
Sammlungspolitik. Wir kaufen heute Kunst von 27-Jährigen und 28-Jährigen.
Per quanto riguarda le collezioni, oggi compriamo arte di 27enni e 28enni. I grandi geni del passato, come Picasso, per citarne uno, non hanno creato le loro opere rivoluzionarie a 40 anni, bensì a 25, 26, 27. Però fino a un po' di tempo fa i musei, quelle opere, non le compravano subito. Puntavano su un artista soltanto quando aveva già una certa età. Oggi i musei seguono passo passo i più nuovi sviluppi dell'arte e naturalmente anche ai nostri giorni quasi tutti gli artisti creano le loro opere più radicali, più innovative e più importanti quando hanno tra i 20 e i 30 anni e poi ne raccolgono per così dire i frutti. Che i musei reagiscano a questo fatto e che il pubblico odierno sia desideroso di vedere ciò che viene generato nel nostro tempo ed è nuovo, ha profondamente cambiato l'idea stessa di museo.
Das hat das Verständnis vom Museum tiefgreifend berührt und verändert.
Klaus Albrecht Schröder è uno dei più importanti direttori di museo in Europa. Da oltre 20 anni dirige l'Albertina, un'istituzione storica viennese famosa nel mondo perché ospita una delle maggiori collezioni di grafica in assoluto. Durante i suoi ormai 5 mandati, Schröder ha però allargato sempre più il campo d'azione dell'Albertina, che oggi è un museo molto diversificato e accoglie mostre di pittura e di grafica dal XV secolo ai giorni nostri, ma anche di fotografia, installazioni, sculture e video. Una svolta profonda e radicale da museo specialistico a museo con una missione a tutto tondo, che ha decisamente incontrato il favore del pubblico. Quella di Schröder è una voce autorevole e significativa per capire come stanno cambiando i musei e i loro visitatori e cosa ci aspetta in campo artistico. Lo abbiamo incontrato nel suo ufficio all'Albertina, che quest'anno compie 20 anni dalla riapertura dopo un totale restauro e ampliamento e una completa riorganizzazione.
Das Verständnis des Museums war große Distanz.
In passato la concezione di museo era grande distanza, sguardo retrospettivo, formazione e tutela di un canone artistico e scoperta, con decenni di ritardo, delle prime opere dirompenti degli artisti. Oggi noi operatori dobbiamo scoprire immediatamente quei primi lavori e questo significa che abbiamo bisogno di nuove competenze ed esperienze, di un nuovo dinamismo e di flessibilità. I curatori devono avere una profonda conoscenza dei movimenti internazionali. E oggi sono più importanti che mai per determinare ciò che può essere o sarà un canone artistico in futuro e ciò che è invece solo una bolla, un investimento a breve termine che scomparirà in poco tempo. Oggi un museo non è una struttura rigida, cambia con i tempi, con l'evolversi dell'arte, con lo sviluppo della società, con i collezionisti, con gli artisti e si è quindi adattato anche ai recenti mutamenti prodotti dalla globalizzazione e ai nuovi tipi di pubblico, ai nuovi gruppi di visitatori che vengono al museo. Quindi nell'acquisto di opere d'arte oggi ci apriamo a un orizzonte più ampio. Abbiamo una dimensione universale che non si ferma ai confini dell'Austria o dell'Europa, ma include gli altri continenti. L'arte australiana, per esempio, l'arte aborigena, non è più vista come un'espressione di folklore etnologico, ma come arte che ci riguarda tutti. Per portare l'esempio dell'Albertina, tutto questo ha cambiato il museo in modo tale da rendermi grato di aver realizzato in tempo questa diversificazione delle nostre raccolte. Perché se fossimo rimasti l'antica collezione grafica che eravamo, conservata in grandi cassetti, oggi saremmo morti e sepolti.
Nur als die alte grafische Sammlung, die wir waren, die im Kassettenformat gesammelt hat, wären wir heute mausetot.
Per vincere la sfida dei rapidi cambiamenti nell'idea di arte e nelle esigenze del pubblico, come si può articolare al meglio, nel concreto, la quotidianità delle istituzioni museali dedicate all'arte?
Die Bedeutung, die früher in kleineren Städten von 100 bis 250.000 Einwohner Museen hatten.
Innanzitutto va detto che l'importanza che i musei avevano un tempo nelle città più piccole, tra i 100.000 e i 250.000 abitanti, è scemata. Attualmente, per esempio, in Austria abbiamo circa 40 o 50 musei con un budget annuale consistente, ma che hanno meno di 50.000 visitatori e in alcuni casi meno di 20.000. Prima o poi questo non sarà più adeguato. Non dico che non vi debbano essere musei in provincia, ma una piccola istituzione non è minimamente in grado di disporre delle opere d'arte che ha l'Albertina o qualsiasi altro museo importante. E quindi credo sia meglio collocare in questi luoghi dell'arte internazionale, con il nostro sostegno. Credo che questo tipo di consolidamento, di sinergia fra musei, sia un'opzione praticabile. È una questione all'ordine del giorno? No, ora come ora non lo è affatto, ma ritengo sia un modello per il futuro. Del resto, a livello internazionale, questa unione delle forze già sta avvenendo. Un esempio. Il Museo Guggenheim di Venezia era indipendente. Ora vi è una galassia che lo unisce organicamente alle sedi di New York e di Bilbao. Lo stesso vale per il Centre Pompidou di Metz, come decentralizzazione del Centre Pompidou parigino. Cioè, si viene a creare in una certa misura qualcosa di simile ad un sistema di filiali. Un altro esempio. Fino allo scoppio della guerra in Ucraina, il Museo Russo di San Pietroburgo, l'Hermitage, ha esposto in 5 sedi, fra cui Amsterdam. Cioè, si usa la forza di un grande museo, che ha collezioni troppo vaste per essere esposte in una sola sede, in modo da presentarle anche in altre sedi e creare fusioni. Credo che questo sia uno sviluppo da tenere presente. Con queste sinergie, semplicemente si rinsaldano i punti di forza e si mitigano le debolezze di ciascuna istituzione.
Es geht einfach darum, Stärken zu verstärken und Schwächen auf diese Weise zu beseitigen.
In quest'idea del consolidamento, dell'avvio di un percorso comune, la questione cruciale è con chi si converge per diventare più forti. Si può trattare, per esempio, di una cooperazione transnazionale. La Tate di Londra e il Centre Pompidou di Parigi acquistano opere d'arte costose insieme. Lo fanno anche la National Gallery di Londra e il Louvre, la National Gallery e Edimburgo. E un'istituzione espone quei manufatti per 3 anni e l'altra per i 3 anni successivi. Ciò significa che questi consolidamenti stanno già avvenendo in varie forme. Certo, per farlo ci vogliono molta competenza, molto coraggio e lungimiranza politica.
Grosse competenze, viel Mut und politische Weitsicht.
Klaus Albrecht Schröder, lei parlava poc'anzi del pubblico odierno che chiede proposte sempre nuove e attuali. Voi di recente avete analizzato i vostri flussi di visitatori. Che indicazioni ne avete ricavato? Qual è l'identikit di un visitatore tipo?
30% der internationalen Besucher der Albertina kommen wegen unserer Ausstellungen, das ist jetzt Dürer, Munch, Miró oder Peter Bruegel und Picasso.
Da noi all'Albertina, oltre il 30% dei visitatori internazionali viene espressamente per le nostre mostre, che si tratti di Dürer, Munch, Miró, Peter Bruegel o Picasso. Circa un altro 30% dei visitatori viene da noi in modo del tutto spontaneo, come quando si decide di andare a prendere un caffè o di fare una passeggiata. Si tratta cioè di una visita d'impulso. Siccome offriamo molte mostre diverse allo stesso tempo, riusciamo a raggiungere una gran parte delle persone che sono generalmente interessate all'arte e che se qui a Vienna dicono «facciamo qualcosa, andiamo al museo», vengono all'Albertina. Per il pubblico di oggi la fiducia nel nome, nel marchio, è decisiva e orienta le scelte. Sa quanti musei abbiamo a Vienna? Oltre 100. Però sono solo 3 a superare i 700-800 mila visitatori all'anno. Abbiamo chiuso da poco una mostra dedicata a Jean-Michel Basquiat, in cui improvvisamente abbiamo visto nuovi gruppi etnici che da noi non avevamo mai visto prima. E abbiamo avuto un tale numero di visitatori giovani. A differenza dell'opera e dei concerti classici, nei musei l'età media del pubblico si sta abbassando sempre più. Ora siamo tra i 35 e i 40 anni, ma con Basquiat è scesa ancora di più, perché sono venuti tanti giovani che lo conoscevano, che magari pronunciavano male il suo nome, ma che affermavano di voler vedere la mostra perché durante la sua vita lui ha tematizzato le discriminazioni della nostra epoca, come il razzismo. Chi visita una mostra di Bruegel lo fa invece perché è una grande personalità della storia dell'arte, conosciuta e ammirata da secoli. Si tratta di gruppi completamente diversi, con differenze fondamentali.
Das sind ganz verschiedene Zielgruppen, die beiden Gruppen fundamental unterscheiden.
Sempre a proposito di flussi di visitatori, a Parigi il Louvre all'inizio del 2023 ha annunciato di aver deciso un limite al numero di ingressi al giorno. È una misura che le pare in linea con la missione di un museo pubblico internazionale che attira persone che vengono appositamente magari dall'estero?
Ja, natürlich. Da sehe ich überhaupt kein Problem, weil wir sind das ja gewöhnt im Theater, wir sind das gewöhnt in der Oper, wir sind das gewöhnt im Kino, dass wir die Besucherzahl.
Sì, non vedo alcun problema, perché siamo già abituati al fatto che il numero di visitatori sia limitato a teatro, all'opera, al cinema, in aereo e anche al ristorante. Se i posti a sedere sono esauriti, sono esauriti. Se non c'è più posto all'interno, non c'è niente da fare. Se davanti ad un museo si deve fare la coda per 7 ore, ma si sa che dopo la 4ª ora la gente non potrà più entrare, allora bisogna reagire. Il Louvre ha sicuramente delle possibilità in questo senso, perché in realtà ha decine e decine di sale in cui ti trovi da solo, sono deserte, il che può suggerire la creazione di un secondo museo. E infatti ci stanno pensando. Un museo a ingresso scaglionato per mostrare la Monna Lisa e la Nike di Samotracia e gli schiavi di Michelangelo, e l'altro con apertura senza limitazioni, perché spesso in quelle sezioni non ci trovi nessuno per ore. All'Albertina abbiamo lo stesso problema di sovraffollamento e abbiamo sale mediamente assai più gremite rispetto al Louvre, perché siamo molto più piccoli. 2 anni fa, per questo motivo, abbiamo fondato una nuova sede per l'arte contemporanea, l'Albertina Modern, e questo ci ha aiutato molto. Se avessimo dovuto fare qui in sede le mostre di Ai Weiwei, o sull'arte degli anni Ottanta, o sulla pittura astratta, saremmo scoppiati, perché purtroppo abbiamo il problema di non poter espandere la sede principale. Siamo in centro città, di fatto vincolati dalla fitta architettura storica del quartiere. Oggi abbiamo 56.000 opere solo di arte dopo il 1960, arte contemporanea, dipinti, sculture, installazioni, video.
Wir haben heute 65.000 Kunstwerke allein an Kunst nach 1960 im Wesentlichen.
Ma per l'arte dei nostri giorni, qui in sede abbiamo uno spazio molto, molto limitato, cioè quello delle sale già ricavate alla fine degli anni 90 sotto i bastioni. E siccome non potevamo più espanderci, abbiamo dovuto appunto trovare una seconda sede e presto dovremo trovarne una terza, perché anche l'Albertina Modern non può essere ampliata e non ci dà la possibilità di esporre in modo permanente i nostri grandi Warhol, le opere più importanti di Baselitz o Maria Lasnik o Vali Export. Qui in sede, per mostre come quelle su Dürer, Rubens, Michelangelo, Raffaello, che sono ancora grandi magneti, abbiamo dovuto necessariamente scaglionare il pubblico. Se una sala è sovraffollata, non posso dire prego, entrate. A un certo punto anche Venezia dovrà chiudersi parzialmente. Per i luoghi di interesse, la realtà è che in generale in Europa abbiamo un numero esorbitante di turisti e ospiti internazionali. E in qualche modo dobbiamo gestire il problema dell'affollamento, assicurandoci però naturalmente di non compiere discriminazioni.
Irgendwie müssen wir dieses Mengenproblem managen. Es ist nur sicherzustellen, dass wir es nicht durch Diskriminierung machen.
Lei prima parlava di alcune qualità manageriali necessarie per attuare consolidamenti e cooperazioni più o meno strette con altre istituzioni museali. Parlava di competenza, di coraggio, di lungimiranza. Quali pensa debbano essere altre fondamentali qualità di un direttore di museo oggi?
Ich bin atypisch, weil ich ein Museum in der tiefsten Krise übernommen habe und ein neues Museum gründen musste. Der Normalfall ist, dass man ein gut bestaltetes Museum übernimmt und dann ordentlich führt.
Siccome ho preso in mano un museo in profonda crisi e ho dovuto di fatto rifondarlo, sono atipico. Il caso normale è che si assuma la guida di un'istituzione ben strutturata e la si gestisca poi in modo adeguato, con una sensibilità per la produzione artistica e per il pubblico, per la rilevanza e l'attualità di ciò che il pubblico chiede di vedere, perché è ciò che ritiene importante oggi. Un buon direttore deve pensare in termini di un servizio da offrire e gestire adeguatamente magari centinaia di dipendenti. Tutti questi requisiti non sono scontati. Un direttore deve essere pronto a dirigere, deve essere in grado di farlo e deve volerlo fare, deve essere pronto a prendere decisioni perché in un museo ci sono molte opinioni e posizioni contrastanti, proprio come nella società. E per far sì che il museo possa essere percepito come un'unità coerente, è indispensabile stabilire una linea chiara. Una figura guida deve portare con sé questa solidità nelle decisioni e nella chiarezza delle linee programmatiche.
Klaus Albrecht Schroeder, considerando la necessità di cogliere le esigenze del pubblico e l'evoluzione dell'arte, cosa pensa dei nuovi sviluppi dell'arte immersiva, del metaverso, dei non-fungible tokens, cioè gli NFT di cui si è parlato tanto? Possono essere uno sviluppo reale e concreto?
Ich glaube, dass diese virtuellen Welten, die hier geschaffen werden, dass das vielleicht doch nicht ganz so das analoge Leben verdrängen wird.
Penso che questi mondi virtuali che si stanno creando forse non scalzeranno del tutto la vita analogica, come alcuni immaginano. Il metaverso al momento non ha ancora esiti significativi. Gli NFT sono stati un enorme flop. Penso che non tutti gli sviluppi che ritenevamo fossero il futuro siano davvero capaci di persistere. Ho seguito la tecnologia degli NFT molto da vicino per 2 anni. Ho sviluppato un progetto e poi ho preso la decisione. Non lo realizzeremo, perché penso che gli NFT siano una frode nei confronti dei destinatari, che siano molto discutibili dal punto di vista ambientale e siano del tutto insoddisfacenti dal punto di vista artistico. Però con lo sviluppo della tecnologia tutto potrebbe cambiare tra qualche anno e naturalmente rivedrei le mie posizioni.
Aber das mag sich natürlich durch eine Weiterentwicklung der NFT-Technologie in einigen Jahren auch wieder ändern und dann könnte meine Entscheidung revidieren.
Warum Betrug? Perché parla di frode?
Perché in fin dei conti la maggior parte degli NFT che sono stati proposti finora sono ciò che noi vendevamo come poster o cartoline, ma un po' più costosi.
Aber ein bisschen teurer.
Klaus Albrecht Schroeder, a proposito di costi fuori scala, il mercato dell'arte sembra essere diventato sempre più un terreno di gioco per i grandi investitori che vedono l'arte soprattutto come un bene da far fruttare. L'aspetto positivo è certo che gli artisti riescono a vendere le loro opere a prezzi più alti, ma è un bene per l'arte?
Das ist sicher das, was mich am meisten betrübt und was mich auch persönlich abstößt. Es stößt mich richtig ab, dass heute, wissen Sie, in den 70er Jahren hat...
Questo è sicuramente ciò che mi rattrista di più e mi ripugna anche personalmente. Mi ripugna davvero che oggi, sa, negli anni 70, un'opera di un artista di sinistra che si autodefiniva addirittura uno stalinista, Alfred Rödlicka, costava così tanto che un operaio non poteva permettersela. Però non era un acquisto veramente irraggiungibile. Bastava mettere insieme 5, 6, 7 stipendi mensili, era fattibile. Oggi invece un giovane artista costa 700.000 euro già a 27 anni, o anche oltre 2 milioni, come l'artista Amoako Boafo, che solo un anno fa, venendo dal Ghana, viveva con meno di qualche centinaio di euro al mese.
Das ist eine krankhafte Entwicklung, die ich für so bedauerlich halte, die zu einer generellen Korrumpierung des gesamten Kunstmarktes führt. Und jetzt gibt es etwas Tröstliches.
È uno sviluppo patologico che trovo deplorevole e che porta a una corruzione generale dell'intero mondo del mercato dell'arte. Però c'è anche un aspetto confortante. Grazie a Dio sopravvalutiamo l'influenza della decina di grandi galleristi e mercanti che dominano il mercato oggi. Sopravvalutiamo la loro importanza, che è infinita per un piccolo segmento oggi composto da milionari, multimilionari e miliardari. Ma non è questo il mondo vero. La fiducia del pubblico nei musei è percepita da molte più persone, da persone che non hanno mai sentito parlare di Gagosian, non conoscono Hauser e Wirth, non conoscono Zwirner, non conoscono Pace, per nominarne alcuni. Io apprezzo molto questi galleristi e li devo conoscere, ma i nostri visitatori non li conoscono. Vanno a una mostra di Basquiat, non sanno chi sia Bruno Bischofsberger, non sanno chi sia Gagosian, chi sia Pace, anche se tutti questi galleristi trattano opere di quell'artista. E questa è la cosa confortante. Siamo di fronte a una piccola bolla molto ricca, ma credo che questa bolla sia una manifestazione del consumismo della nostra epoca, finito fuori controllo. E posso solo dire, sono profondamente dispiaciuto per questo sviluppo. Quindi non sottovalutiamola. Questa bolla dei super ricchi esiste. Non posso influenzarla. Non ne auspico l'esistenza. Non posso nemmeno farla sparire, purtroppo. Cioè, non posso fare nulla. Devo conviverci.
Daher kann ich nichts machen. Ich muss mit ihr leben.
Un risultato di questi acquisti a prezzi ingenti da parte di miliardari è però che fondamentali opere d'arte della nostra storia scompaiono più o meno dal mondo, in qualche caveau o in porti franchi.
Verschwinden Kunstwerke in zollfreie Lagern?
Nein, das ist nicht der Fall. Nein, Gott sei Dank nicht, sondern diese Superreichen geben heute aus verschiedenen Motiven.
No, non è così, grazie a Dio, no. Oggi questi super ricchi da un lato donano le loro opere ai musei per vari motivi e dall'altro gli artisti insistono sempre di più sul fatto che i grandi collezionisti, se possiedono una serie di loro opere e ne vogliono acquistare un'altra, debbano comprarne una in più e donarla a un museo. Questa è ormai una regola applicata dai grandi artisti in tutto il mondo, che però, e questo va detto, non vale nel caso sia in gioco l'acquisto di un singolo quadro. Così facendo, da un lato gli artisti si arricchiscono sempre più, e non mi dispiace per loro, e dall'altro i musei, almeno quelli che hanno la notorietà dell'Albertina, ricevono donazioni che in passato potevamo solo sognare.
Schenkungen, von denen wir früher nur träumen konnten.
Klaus Albrecht Schröder, ancora in tema di enormi somme di denaro che scuotono il mondo dell'arte, c'è anche il settore delle restituzioni di opere razziate dai nazisti, un tema che ormai da diversi decenni occupa sia le cronache giudiziarie sia l'opinione pubblica. In un precedente nostro colloquio del 2015, lei aveva auspicato un limite di tempo di 20 o 30 anni da allora per la possibilità di chiedere restituzione di opere saccheggiate durante il nazismo, una sorta di prescrizione. È ancora di questa opinione?
Ich würde das in der Weise nicht mehr sagen. Aufgrund der Kolonialismusdebatten und der Restitution.
Non lo direi più, per via del dibattito sul colonialismo e per via delle restituzioni ora in corso di beni e manufatti coloniali che risalgono a tempi molto più lontani. Oggi si stanno restituendo opere che sono state saccheggiate e rubate negli anni 80 e 90 del XIX secolo, all'apice del terribile colonialismo in Africa, e sono finite nei musei europei e ora vengono parzialmente restituite. Quindi è necessario valutare i tempi di restituzione in modo un po' diverso. Anche nel caso dei risarcimenti agli indiani d'America, nel frattempo pensiamo in termini di tempo più ampi di quelli che avevo citato in quel nostro colloquio. In generale, oggi si è creata una diversa consapevolezza sulle ingiustizie del passato. Se oggi consideriamo gli abusi sessuali da parte di ministri della Chiesa ben oltre i limiti temporali originari, se guardiamo ai crimini del colonialismo ben oltre i consueti termini di prescrizione, se discutiamo dei marmi del Partenone, se dibattiamo su ciò che è legittima proprietà di uno Stato, di una tribù, di uno Stato successore, allora lo dobbiamo fare anche con il Terzo Reich, con la Seconda Guerra Mondiale e con quei terribili misfatti. Magari tra 50 anni ci imbatteremo ancora in un qualche orribile crimine della Seconda Guerra Mondiale a noi sconosciuto oggi e non staremo a guardare e non diremo è comunque caduto in prescrizione.
Und uns dann nicht zurücklehnen ist ohnehin verjährt.
Wäre nicht ein Limit der Preise vielleicht denkbar?
Non sarebbe comunque opportuno porre dei limiti ai prezzi milionari che nelle aste vengono raggiunti da capolavori oggi restituiti? C'è chi fa notare che sono quotazioni che non hanno alcun rapporto con quelle degli anni 40 o 50, quando per esempio un disegno di Egon Schiele poteva essere comprato per il controvalore di pochi euro.
Ich weiß, das ist das, was vielen Menschen wehtut, dass diese Restitutionen, je später sie jetzt stattfinden,
Sì, lo so, è questo che fa male a molti. Quanto più tardi avvengono queste restituzioni, tanto maggiore è di norma il numero degli aventi diritto e quanti più sono gli eredi, tanto maggiore diventa la necessità di mettere quelle opere all'asta. Oggi, per una restituzione, ci troviamo assai raramente di fronte a un solo richiedente. La settimana scorsa ho avuto un caso molto poco spettacolare, da poche migliaia di euro, ma con 11 eredi che chiedevano una restituzione. A meno che non si tratti di cifre irrisorie, come in quel caso, non c'è altra scelta se non quella di vendere l'opera restituita, perché come fa uno a indennizzare gli altri 10? E per quanto riguarda i prezzi pagati da collezionisti e investitori per acquistare capolavori restituiti, non potremo avere alcun influsso, è il mercato. Comunque, nel caso di queste vendite di grandi opere da parte di eredi che ne hanno ottenuto la restituzione, non direi che si tratta di avidità o di arricchimento ingiusto. Se l'opera fosse sempre rimasta in famiglia e il suo valore fosse aumentato nel tempo e qualcuno avesse detto «Oddio, possediamo questo Schiele da 90 o 100 anni e nel frattempo vale una fortuna, vendiamolo», allora nessuno avrebbe nulla da ridire. Per cui la mia posizione è meglio restituire troppo che troppo poco.
Lieber einmal ausnahmsweise zu viel restituiert als einmal zu wenig.
Un'ultima domanda, Klaus Albrecht Schröder, che riguarda la stretta attualità di gruppi di attivisti che per attirare l'attenzione sul cambiamento climatico in molte città imbrattano monumenti o opere d'arte. Cosa ne pensa?
Naja, da ich wirklich der Meinung bin, es ist nicht 5 Minuten vor 12, sondern
siccome credo davvero che per quanto riguarda il riscaldamento della Terra siamo vicinissimi al capolinea, sostengo e ritengo giusto qualsiasi provvedimento che scuota la politica e chiarisca l'urgenza del problema alla popolazione. Ma sono un oppositore di questi attivisti perché penso che sia un modo sbagliato, un errore che non ci possiamo permettere.
Darum bin ich auch ein Gegner dieser Klimaaktivisten und halte das für einen Irrweg und das können wir uns nicht leisten.